Oggi siamo qui con la dottoressa Gaia D'Elia per una chiacchierata sulla regione galiziana trattata da lei all'interno della sua tesi di dottorato. Benvenuta Gaia.
Grazie Marta per l'invito.
In particolare si è proposta di riflettere sulla percezione dello spazio e i paesaggi mentali di Josef Roth, a partire dai suoi reportage di viaggio dai territori di confine, in particolare dalla Galizia e dal sud della Francia. L'analisi da lei condotta della regione storica Galizia e delle sue rappresentazioni spaziali è stata messa in relazione a testi successivi prodotti in un arco di tempo che si situa subito e prima dopo la Vende. L'oggetto dell'indagine è stato quello di provare a comprendere in quale misura si renda possibile leggere attraverso le descrizioni di spazi un'analisi del tempo nel tentativo di tracciare una genealogia di visioni e trovare un sistema di relazioni tra la mappa, la sua rappresentazione, gli itinerari, le narrazioni e la mente. Vorrei proseguire, Gaia, facendoti qualche domanda riguardo al tuo lavoro.
Certo, figurati, molto volentieri.
Per cominciare, vorrei chiederti, cos'è la Galizia? Dove si trova e cosa rappresenta?
Allora, diciamo che la Galizia è una regione storica, quindi non più esistente, che appunto faceva parte dell'impero asburgico prima e della monarchia austro-ungarica successivamente, che si trova oggi a cavallo tra Polonia e Ucraina ed è diciamo rappresentativa di uno di quegli innumerevoli spazi di confine presenti all'interno delle narrazioni o delle vite delle persone, spazio appunto non più presente sulle mappe geopolitiche, diciamo.
Parliamo di Galizia, perché la definisci, cito, una terra apparsa e scomparsa più volte nella storia, a cui ancora si accostano autori di saggi e articoli che non cessano di interrogare quello spazio geografico?
Diciamo che appunto la Galizia è uno spazio la cui esistenza come territorio riconosciuto nella sua unità politica amministrativa, l'esistenza non è stata costante e continuativa, ma il numero di autori, intellettuali e personaggi che ancora oggi parlano di Galizia o di post-Galizia è ingente. Diciamo che considerando la Galizia da un punto di vista politico-amministrativo, questa fu sciolta nel 1918 con il termine del primo conflitto mondiale, ma come entità culturale venne realmente annichilita, distrutta, spazzata via, insomma, dalla seconda guerra mondiale, a cui si aggiunse la conseguente sovietizzazione dell'Europa orientale, con cui, diciamo, de facto la regione entrò a far parte del blocco sovietico. Mi viene da citare lo storico Börje Skousmany, quando appunto suggerisce in maniera molto lucida che appunto sarà soltanto con il dissolvimento geografico e territoriale della Galizia che diciamo giunse il momento per questa di rinascere come mito, con cui appunto la sua fascinazione si è stata si, è potuto dispiegarsi, diciamo, in un qualche modo.
Dunque, la Galizia, come, e cito, viatico per una ricerca mai terminata di matrice di riconoscimento identitario, come mai si parla di un riconoscimento identitario e che influenza ebbe la terra galiziana sull'identità umana?
Diciamo che appunto si parla appunto all'interno del mio lavoro di riconoscimento identitario in termini di appunto appartenenza ad un luogo, di radicamento, quindi di appartenenza ad un luogo dai molti segni, che è stato appunto teatro di molteplici avvenimenti della storia, storia con la S maiuscola, che richiama alla mente ed è ancora oggi appunto oggetto di mitizzazione funzionale anche appunto politicamente. Diciamo che i testi che narravano di viaggi nella Galizia asburgica sono attestati dalla fine del XVIII secolo e l'immagine che rimandavano ha avuto forti influenze sulle modalità di rappresentazione della regione, del Kronland, sia all'interno che all'esterno della provincia ovviamente. Sono testi appunto che hanno ulteriormente approfondito l'argomento e contribuito ad arricchire tale immagine, e che appunto è possibile riscontrare tali testi ancora oggi. In particolare appunto è possibile notare come dopo il 1989 una nuova ondata di pubblicazioni abbia dato nuovo impulso al moltiplicarsi di tali testi, di tali narrazioni. più di 100 anni dopo, quindi appunto la cessata esistenza da un punto di vista, ripeto, politico-amministrativo di tale regione, la Galizia risulta ricoprire ancora oggi un ruolo centrale all'interno di tali viaggi contemporanei, tali narrazioni, che appunto viaggi che siano immaginari, come per esempio appunto, non so, penso al libro pubblicato da Martin Pollack, e non anche appunto reali, viaggi appunto che riconducono e sono strettamente, talvolta anche intimamente collegati ad uno spazio storico. Il paradosso della sua esistenza, pertanto, appunto, è che la Galizia è esistita tra gli anni 1772, quindi anno in cui entra a far parte dell'impero asburgico, e il 1918, la Galizia appunto è definita in dissolvenza, quindi appunto ex negativo a partire dalla sua non più esistenza, e il suo continuare a vivere è garantito in gran parte dal ruolo svolto dalla memoria. E diciamo che appunto il permanere della Galizia nell'immaginario individuale e collettivo è dato appunto, è fondato principalmente su fonti di carattere storico, letterario e privato familiare, che indipendentemente dalle questioni che attengono a un'appartenenza e a un radicamento di tipo nazionale, riguarda e a comune individualità e comunità, magari oggi ormai molto distanti, proprio in virtù del comune e condiviso passato nell'area galiziana.
La Galizia è vista come uno spazio di incontro tra storia e memoria, letteratura e giornalismo, geografia e sociologia, urbanistica ed economia, politica e mitologia, tutto ciò in costante rimaneggiamento. Perché? Sembra quasi che nulla si sia fermato e che si continua a rielaborare e modificare, che tutto ciò è in costante movimento.
Diciamo che forse tutti gli spazi andrebbero letti in un'ottica non monolitica, quindi considerati in divenire, e aggiungo, non è la Galizia ad essere spazio di incontro tra appunto storia e memoria, geografia e sociologia o appunto letteratura e giornalismo. È il taglio che si è scelto di dare all'osservazione. Diciamo che appunto in seguito agli eventi del 1989, cioè insomma dopo l'89, si è assistito ad un processo di riappropriazione e di riconnessione con certi strati di memoria individuale e collettiva e di storia, e si è assistito appunto a una conseguente anche riconcentrazione su di essi, seguita a decenni di disgregazione. Il germanista Simone Costagli, in un interessante saggio dal titolo Spazio Presente, in conclusione appunto parla di un'Europa che necessita di nuovi simboli per essere percepita e raccontata dopo la fine dell'ordine spaziale precedente, riferendosi appunto alla cesura dell'89. E ciò, diciamo appunto, risulta essere valido tanto per una macro dimensione come quella a cui si riferisce Costagli, cioè appunto quella dell'Europa, che per un'analisi appunto su scala di gradazione inferiore, ma non per questo meno densa o complessa, come quella che riguarda lo spazio galiziano. Diciamo che appunto le ricerche che riguardano tale regione storica sono appunto sono tutt'oggi di grande interesse, vista la transdisciplinarietà e intersezionalità con cui gli studi vengono portati avanti, combinando storia, studi letterari, scienze sociali, geografia, etnografia, architettura, urbanistica e appunto saperi quanti ne vogliamo. Diciamo appunto si tratta di una modalità, a mio modesto parere, originale anche di e non è non è esclusivamente una mia modalità di osservare, diciamo, come in ogni caso, però appunto una modalità originale e innovativa di fronteggiare l'area che de facto dal punto di vista politico e delle mappe non esiste più. Alla scomparsa geopolitica fa fronte a, quindi appunto tuttavia, la persistenza di residui biografici ed esistenziali associati anche al dolore e ai vissuti di perdita che animano questi viaggi post-galiziani, passando appunto da una nostalgia per la scomparsa dell'ostiuntum al dolore per le ferite che la storia e gli uomini hanno inflitto proprio a queste latitudini. Possiamo forse appunto parlare di un palinsesto, addirittura di vissuti e di memorie improntate alla complessità in cui sono presenti storie individuali, familiari e collettive e allo stesso tempo le pianure fangose di cui parla l'autore Josef Roth della Prima Guerra Mondiale e i campi di concentramento della Seconda, e questo insomma.
Parlando dello spazio del movimento, che ruolo hanno avuto i reportage di viaggio di Josef Roth dalla Galizia? Quali impressioni ricevette da quella terra?
Allora, diciamo che il reportage di viaggio di Roth, appunto al tempo era uno dei giornalisti più pagati, insomma, forse si dice, i biografi dicono, uno dei giornalisti più pagati in Europa occidentale, che scriveva per la Frankfurter Zeitung. Occorre appunto ricordare che appunto erano reportage destinati ad un pubblico europeo occidentale che aveva delle immagini ben precise dello spazio descritto. Era uno spazio che era fortemente presente nell'immaginario, soprattutto appunto a seguito della Prima Guerra Mondiale, per di lì correva il fronte orientale. L'autore inoltre è nativo di quelle terre, pur non raccontandolo e dicendolo in maniera, cioè, insomma, dichiaratamente. All'interno del reportage Reise durch Galizien, quindi viaggio attraverso la Galizia, lo stile giornalistico dell'autore si apre ad altre soluzioni narrative. La topografia reale dei luoghi galiziani si unisce alla rappresentazione letteraria, al contempo si permea del punto di vista soggettivo dell'autore proprio, dando luogo ad un'inedita modalità di percepire, descrivere e intendere lo spazio stesso. Nel mio lavoro appunto ho tentato di riflettere quindi sulla percezione dello spazio galiziano e sui paesaggi mentali che affiorano dal reportage di quel viaggio. L'itinerario di Roth si compie in territori di confine, sono quei territori immensi di quell'Europa centro-orientale, territori da sempre contesi tra i grandi imperi in dissoluzione e nel caso appunto in questo momento di Roth, appunto nel periodo in cui lui compie questo viaggio, le più recenti entità statali nate dopo la Prima Guerra Mondiale. Diciamo che in un qualche modo il percorso compiuto dall'autore può essere inteso come un resoconto anche paradigmatico che offre una visione dello spazio galiziano nel momento in cui questo non trova più una collocazione sulle mappe geografiche e politiche, ma che risulta essere altamente vivo nelle menti e dunque anche sospeso in un qualche modo sul confine, sulla soglia, per così dire, tra l'esistente e l'inesistente, se vogliamo. Questa condizione di sospensione sembra essere propria anche forse, e qui forse un azzardo, per chi da quelle terre dell'Europa centro-orientale proviene. La Galizia appunto diventa luogo di interazione, è luogo di interazione e conflitto tra culture, è una zona del contatto e del contrasto anche tra queste. E l'analisi che ho proposto all'interno del mio lavoro, della mia ricerca, appunto l'analisi di questi testi ha messo in evidenza come l'esperienza dell'autore forse possa essere letta essa stessa come espressione di una condizione di confine, intendendo il confine come un luogo, questo, insomma, anch'esso come un luogo, come uno spazio, un luogo di passaggio che può essere inteso tanto come un limes, quindi nella sua accezione spaziale, quanto come un limen nella sua accezione appunto temporale. Roth, diciamo che attraverso i suoi reportage tenta di recuperare un aspetto qualitativo proprio dell'osservazione, che mantenga dunque l'individuo e il suo ambiente al centro dell'attenzione. Questo processo di recupero di uno sguardo che sia anche appunto, sia soprattutto anche qualitativo, fa in questo senso della questione spaziale un focus cruciale dell'opera dell'autore. Nel reportage della Galizia Roth sceglie di descrivere lo spazio a partire dalle soggettività di persone situate nelle coordinate spaziali di quella terra, e la percezione dello spazio galiziano, e non solo di quello, passa attraverso la sovrapposizione di livelli o piani temporali che trovano un riflesso all'interno della scrittura, in cui gli strati di memoria sfociano, forse possiamo definirlo un unicum, in cui appunto è una scrittura che può essere letta come la risultante di plurimi livelli temporali e conseguentemente quindi anche di memorie differenti, distanti nel tempo e nello spazio, parliamo di progressive stratificazioni, di tracce, di residui del passato che ripermangono e sono ancora leggibili nel presente. Diciamo, ecco, forse questo mi sento di rispondere alla tua domanda.
Perché per parlare dello spazio galiziano hai scelto di orientare lo sguardo a partire da un altro momento di cesura cardine, quello legato alla Prima Guerra Mondiale e alla conseguente disgregazione dell'Impero Asburgico?
Perché sostanzialmente ci si trova di fronte a due momenti storici in cui è avvenuto un importante cambio di paradigma geopolitico-amministrativo. Quindi il mettere a confronto o appunto porlo su un piano porre su un piano simile la cesura appunto data dalla Prima Guerra Mondiale e quella dell'89-91 ha tentato di fare questo. Per risponderti però forse appunto potrei nominare e citare lo storico Karl Schlögel, che in riferimento allo spazio galiziano ha parlato dell'affidabilità dei suoi luoghi, luoghi galiziani che appunto sono, definendo appunto i luoghi, intendendo i luoghi quali testimoni non neutri in cui permangono tracce di natura culturale, letteraria, di memoria, che possono e devono essere portati nuovamente al centro della discussione. E portare l'attenzione su questi per tentare di coglierli meglio all'interno di un contesto, in un'ottica che unisca quindi la dimensione spaziale con quella temporale, risulta essere focale per lo spazio dell'Europa centro-orientale e per il territorio galiziano. E questo è stato, diciamo, uno dei nodi centrali del mio lavoro.
Prendendo in esame alcuni reportage di viaggio di Josef Roth, galiziano di nascita e cosmopolita per vocazione, che cosa riusciamo a capire? Quali erano i suoi obiettivi e quale Galizia ci fa conoscere?
Allora, diciamo che l'obiettivo del mio lavoro di ricerca è stato utilizzare Roth come uno dei possibili e innumerevoli esempi, testimoni appunto della complessità o della complessa appunto realtà galiziana. I nodi appunto concettuali di questo lavoro, come ho già detto prima, appunto, a parte la questione spaziale che risulta già essere centrale, la questione spaziale riguarda poi anche appunto il guardare appunto come un processo e questo che cosa comporta e come questo sia parte del nostro sistema culturale. Oltre a ciò, diciamo appunto, ha un altro nodo centrale riguarda la prospettiva, che risulta appunto essere un elemento centrale nel processo orientativo e di percezione del sé all'interno dello spazio. L'immagine quindi che viene restituita è una figurazione, se così si può dire, ma non per questo questa risulta essere meno reale. Viene posta quindi, diciamo, l'attenzione inoltre, come abbiamo già ripetuto, come anche nelle domande precedenti, appunto mi hai chiesto del movimento, no? E la questione del movimento è ovviamente centrale all'interno del mio lavoro. E questa unita alla polisensorialità diciamo aiuta a costruire un quadro maggiormente articolato di ciò che si intende quando si parla di percezione. Diciamo che appunto si potrebbe arrivare a giungere a quella che il geografo Franco Farinelli definisce la geografia dei sensi o appunto ad avere una coscienza geografica come quella appunto che descrive Beuys, non so, appunto, quindi una coscienza, no, data da un modo altro, più intimo di conoscere la Terra, in grado di tradursi in una geografia vissuta piuttosto che pensata, in cui gli individui decidono come orientarsi, leggere il mondo e interpretarlo negoziando la propria presenza e il proprio riconoscimento all'interno dello spazio stesso. Diciamo, quello che viene un po' in qualche modo anche restituito è appunto una dimensione percettiva che è nel massimo grado, risulta essere nel massimo grado diffratta, considerata a più sensi appunto, no? Una prospettiva dei multipli punti di vista. Non dimentichiamoci che in ogni caso l'autore aveva come obiettivo centrale quello appunto di mostrare un altro volto dello spazio galiziano al pubblico occidentale europeo.
In molti casi parli di luoghi complessi. Come mai e per quale motivo quello galiziano è visto come tale? Perché tutt'oggi è oggetto di una contrattazione e ricontrattazione sul piano individuale e politico collettivo in termini di immaginario?
Diciamo che appunto per luoghi complessi si intendono appunto quei luoghi che presentano delle difficoltà per la comprensione o l'orientamento dovute ad una molteplicità di elementi o di aspetti che appunto vanno e devono essere da considerare, insomma devono essere considerati per provare ad intendere gli spazi stessi, i luoghi stessi. Lo spazio dell'Europa centro-orientale, in particolar modo nel secolo appena trascorso, è stato scenario, appunto, come già detto, di tre momenti di cesura: la fine della prima e della seconda guerra mondiale e il crollo dell'Unione Sovietica con il conseguente disgregamento del blocco orientale. Questi momenti appunto di cesura hanno comportato altrettante fratture e ricomposizioni nel più ampio senso che si possa attribuire a tali termini. E la tematica è a tal punto centrale anche per il territorio galiziano, in cui appunto la cui immagine e la cui idea è essa stessa frutto di una costruzione, di una ricostruzione e di una ricontrattazione continua che nel tempo ha continuato, scusate la ripetizione, a generare narrazione e narrazioni e indagini. E quello che forse qui possiamo anche indicare con termini di transterritorializzazione, visto che appunto il meccanismo che si vuole esaminare a proposito del caso Galizia, o che io ho voluto esaminare nel mio lavoro, non è di semplice riterritorializzazione, ma si tratta di una risignificazione in senso più ampio che va al di là dei confini specificamente intesi. E aggiungo, con il nuovo secolo e il radicale cambio di paradigma che questo ha comportato, si assiste ad una riorganizzazione caratterizzata per lo più da politiche di stampo nazionalistico, volte a raggruppare e strumentalizzare le diversità storiche, culturali o etniche dei territori coinvolti, al fine di costituire delle entità statali nazionali forti e competitive. E ciò è appunto è sotto gli occhi di tutti come sia tutt'oggi oggetto di contrattazioni e ricontrattazioni. Se pensiamo banalmente che nell'immaginario, appunto, non so, per un germanofono, Leopoli è la piccola Vienna, per esempio, non so, poi appunto inoltre dal punto di vista letterario molti degli odierni viaggi all'interno dello spazio galiziano, appunto a questo punto è diventato post-galiziano, e quando appunto parlo di viaggi parlo di narrazioni, parlo di reportage, narrazioni di plurimi tipi, appunto di queste narrazioni che appunto all'interno dello spazio post-galiziano hanno alla base e sono motivati e influenzati da un sentimento di tipo nostalgico, quantomeno legato a questioni che appartengono alla sfera della memoria e del ricordo. Prevale, diciamo, una nostalgia intesa però appunto quale espressione di un desiderio verso un tempo che si avverte perduto o nei confronti appunto anche di un luogo che, essendo frutto però di una costruzione, potrebbe anche essere non esistito mai. La visione appunto di questo luogo, anche magari non esistito, risulta essere altamente influenzato dal tempo presente, dalle politiche, dalle narrazioni e quindi appunto no, dalle mitografie che si decide di adottare, e sicuramente tutto ciò avrà un impatto appunto anche sul tempo futuro. Non so, penso, mi viene in mente un saggio pubblicato nel 2000, scritto a quattro mani da un autore galiziano, post-galiziano ucraino, da un autore post-galiziano polacco, appunto composto, che è un saggio che si compone di due parti, in cui appunto all'interno del saggio dello scrittore ucraino intitolato Memento Mitteleuropeo, diciamo, ci troviamo di fronte ad un viaggio intimo e privato all'interno della memoria familiare, in cui l'asse portante del discorso, appunto nel tentativo di una ricomposizione unitaria del sé e dello spazio vissuto, e l'interesse, il grande valore riconosciuto appunto che lui riscontra all'interno delle rovine, nelle loro innumerevoli declinazioni. Le rovine sono intese dall'autore appunto come segni e iscrizioni dell'essere nel tempo e nello spazio. L'autore si riconosce cresciuto in un mondo frammentario e frammentato e ricerca all'interno di queste un'unità, una completezza. Diciamo appunto il saggio di Andrukhovic è annodato alle rovine, alla memoria, alle storie, ed è appunto un'esplorazione che passa attraverso la storia con l'S maiuscola e la microstoria, e per estensione appunto anche attraverso il tempo. Dunque l'indagine invece di Stashuk, diciamo il saggio di Stashuk, è un saggio sulla geografia, un diario di bordo, come egli stesso appunto lo intitola. Sono per lui appunto sono i frammenti ravvivati dalla memoria, ravvivati dalla geografia, dallo spazio diciamo nominato, che ricostituiscono l'unità e non l'esplorazione della memoria. Mi sono confusa. Lo spazio dell'Europa centro-orientale anche qui è caratterizzato da un'indefinitezza, da un'instabilità, dal suo essere al margine e di margine, che però deve avere i contorni sgaditi, sfumati ed incerti.
Giungendo alla conclusione, Gaia, ti vorrei domandare: ma la Galizia, come spazio fisico-mentale, esiste tuttora o è rimasta solo mentale?
E diciamo che credo che le due cose non si escludano, anzi. Per risponderti mi viene in mente un testo di recente pubblicazione che appunto parla della Galizia come di un archivio, in cui appunto viene proposto un modello a cui riferirsi, diciamo, si propone un differente modello a cui riferirsi nell'indagine sulle letterature che hanno per oggetto la Galizia, parlando appunto di un archivio. Diciamo che la Galizia come archivio è intesa nella misura in cui anche allora innanzitutto appunto anche la reciproca influenza fra i curatori, gli editori e gli utenti, se così li possiamo definire, di tale archivio divengono degli attori centrali nella creazione e nuova creazione di un inventario. Quindi per questo la Galizia, diciamo, in questo modo continua ad essere generativa e generatrice di narrazioni. Diciamo che appunto nella produzione letteraria successiva alla caduta della Cortina di Ferro è possibile riscontrare, in particolare appunto in quelli che abbiamo potuto definire questi viaggi post-galiziani, delle narrazioni in cui ricorre la presenza di metatesti, dei materiali che altri rispetto al puro testo finzionale. E questi volumi si compongono di materiali di scrittura, ma anche di mappe, di antiche fotografie, e al loro interno quindi si intraprendono dei viaggi nella memoria, o seguendo appunto gli itinerari di personalità importanti o di scrittori divenuti famosi, è possibile avventurarsi alla ricerca di luoghi che non sono più identificabili, oppure ancora appunto si può procedere nella direzione di ricostruzioni di storie e microstorie. L'intertestualità quindi determina in modo preponderante queste narrazioni e quindi appunto questi scritti. E quindi no, lo spazio fisico e mentale è difficile scindere. Appunto queste narrazioni che descrivono questi viaggi sono definiti appunto nel volume come degli elementi costitutivi di un'esposizione, no? All'interno di una sorta di museo per la cui installazione, diciamo, si attinge a tale archivio. E sono si attinge ed è, sono costitutivi di tale archivio. Quindi fisici e mentali, entrambi.
Come si scopre, Gaia, e da cosa dipende il legame stretto dei reportage dalla Galizia con quelli dal sud della Francia?
Allora, diciamo che è a partire dalla lontananza da quella terra che l'autore appunto ne riconosce l'importanza per se stesso. L'autore ha lasciato la Galizia, Josef Roth lascia la Galizia giovane, insomma, con la maggiore età. Altra cosa da aggiungere, come noto in realtà, diciamo che nella sua produzione di romanzi la Galizia è presente nella quasi totalità dei suoi scritti, appunto. Diciamo che la scelta del perché, appunto, del reportage dal sud della Francia, Roth riscontra un differente individuo, appunto, un differente rapporto con la storia all'interno, appunto, degli spazi del sud della Francia, e questo è appunto uno dei punti cardine. Le immagini galiziane, quindi, appunto, sono le immagini, appunto, restituite dal reportage, sono state messe in relazione, nel mio lavoro sono state messe in relazione con quelle, appunto, del reportage scritto dal sud della Francia, e questa giustapposizione è motivata dalla volontà di ampliare la portata della visione proposta di uno spazio, mettendola a confronto con una restituzione che si vedrà, che si è visto essere diametralmente opposta. Inoltre, appunto, le possibilità offerte da un approccio che associ coordinate geometriche, filosofiche e mentali all'interno di uno schema spazio-temporale risultano, appunto, utili per approfondire e analizzare i luoghi in una profondità temporale, e permettono inoltre, appunto, di mettere in luce la variabilità della percezione temporale storica in spazi eterogenei. Diciamo che, appunto, nel momento in cui Roth viaggia nel sud della Francia, appunto, ci si può rendere conto che gli anni appunto del suo passato, della sua infanzia o della sua gioventù, quegli anni non erano cancellati o sfuggiti, insomma, no, sfuggiti dalla memoria. L'infanzia era morta e seppellita, non era nemmeno più un sogno, ma il ricordo di essa, però, attraverso la vista e l'esperienza di tali spazi in cui si percepisce una differente modalità di contenere, no? Il passato, il presente e il futuro, appunto, attraverso la vista e l'esperienza di tali spazi riaffiorano gli anni passati, ed è appunto con questa accezione dinamica della memoria che risulta essere possibile muoversi fra le categorie di tempo e spazio. E ritorno, appunto, a ripetere il movimento, no? Così centrale che permette, appunto, attraverso l'esperienza di concepire la spazialità. All'interno delle città bianche, come appunto Roth le definisce, il narratore, appunto, sembra di riconoscere, appunto, questa differente modalità di essere a livello individuale e culturale nel mondo, che non si nutre o vive di uno stato di rottura traumatica tra passato, presente e futuro. Per l'autore quei luoghi diventano, in questo senso, appunto, simbolo dei processi di cancellazione dei confini di mescolanza tra individualità e trasformazione. Nelle città bianche emerge come per Roth in Francia il passato sia contenuto e inscritto nei luoghi. Queste città o cittadine, appunto, abbiamo Marsiglia, Tournon, Arles, rappresentano per l'autore l'ideale in cui a una struttura spaziale eterogenea si aggiunge la dimensione temporale, e in tal modo le città bianche si trovano in continuità con il loro passato e lo dimostrano attraverso la mescolanza e la trasformazione di se stesse nel tempo, cosa che invece manca agli altri spazi occidentali e allo spazio galiziano da cui lui ha origine, dove la guerra invece, no, per esempio, ha esercitato un'inevitabile funzione di cesura. E è proprio in questa intersezione tra tempo e spazio che si colloca l'essenza di un luogo, ed è appunto nella capacità di cogliere e procedere in direzione di una ricomposizione percettiva che richiede, che risiede il sensibile lavoro dal mio punto di vista di Joseph Roth.
Gaia, ti ringrazio tanto per la chiacchierata sulla Galizia e spero a presto.
Grazie a te Marta, e a presto.